il direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori. Decisamente queste sono ore luttuose perché ci hanno lasciati in queste ore Giancarlo Beltrami e Bruno Bolchi, che sono due figure storiche del nostro calcio. Beltrami è stato per 16 anni il direttore sportivo dell'Inter, sia durante la presidenza Fraizzoli sia durante la presidenza Pellegrini, e Maciste Bolchi, così è, questo era il suo soprannome, è stato un grande allenatore. Quindi sono due figure che appartengono alla storia del calcio italiano e che abbiamo salutato in queste ore.
E abbiamo anche ricordato nelle scorse ore nella nostra programmazione come ci sia anche stato il cordoglio naturalmente del Bari, direttore, stato certo. Tecnico che è entrato letteralmente nella storia del Bari, quindi poi sono personaggi che lasciano qualcosa, soprattutto poi quando hanno fatto bene in determinati ambienti, ma in generale lasciano qualcosa al calcio italiano, e quindi è giusto anche cominciare con questo ricordo commosso da parte di tutti quanti noi. Detto ciò, direttore, parliamo un po' di nazionale. Questa è stata la settimana delle nazionali, è stata la settimana nella quale servivano delle risposte da parte della nazionale di Roberto Mancini. È chiaro, lo dico subito, che l'umore non è al 100% dei tifosi, perché dicono sì, magra consolazione. Però intanto una piccola consolazione sul campo sta cominciando ad arrivare, no?
Ma intanto bisogna intendersi. È chiaro che la ferita aperta il 24 marzo scorso a Palermo dalla vittoria della Macedonia del Nord sugli azzurri e dalla loro conseguente eliminazione per la seconda volta consecutiva nella corsa alla fase finale del campionato del mondo è una ferita che è aperta. Però non possiamo sempre continuare a dolerci di questa ferita e a guardare indietro. Bisogna guardare avanti. E le risposte che la nazionale di Mancini, pur in condizioni di estrema difficoltà per l'assenza di 10 giocatori, questo bisogna ricordarlo, ha sconfitto l'Inghilterra, che parteciperà al campionato del mondo, ha sconfitto l'Ungheria, che era la capolista del girone, che aveva rifilato 4 gol agli inglesi in casa loro, battendoli poi a Budapest 1-0, e la stessa Ungheria che aveva battuto la Germania pareggiando il secondo confronto. Il passaggio al modulo 3-5-2 è stato un passaggio molto positivo. Le risposte che gli azzurri, chiamati in causa da Mancini, hanno dato sono state molto molto positive e molto molto brillanti. Ora, grazie a questa qualificazione, la seconda consecutiva alla fase finale della Nations League, il 7 ottobre a Stoccarda, quando sarà il sorteggio del prossimo girone di qualificazione al campionato europeo 2024, l'Italia sarà testa di serie. Questo è un particolare che non deve essere sottaciuto né dimenticato, perché è molto importante. Altrimenti, se questo non fosse stato possibile, sicuramente il 7 ottobre il girone dell'Italia sarebbe risultato di ferro. Quindi, nel contesto di una situazione generale, come ha detto Mancini, bisognerà scavallare dicembre, perché è chiaro che dal 20 novembre in poi noi saremo soltanto spettatori della rassegna di data catariota. Però è una nazionale che ha rialzato la testa. Questo è molto importante, ricordando come Mancini attinga ad un serbatoio che vede la presenza di calciatori italiani in ogni turno di campionato, nei primi 7 turni, del 33%, il 67% è straniero.
Esatto, queste sono riflessioni che dobbiamo fare, portare avanti e porteremo avanti. Mi piace anche il ricordo dei nostri ascoltatori per Bolchi, perché poi giustamente anche i tifosi della Regina dicono allenatore anche della Regione, della Regina ancora più che al Bari. Chiaramente è bello sentire anche questa vostra appartenenza e la difesa di il ricordo, ecco, di una persona strepitosa. Direttore, in questo ciclo quindi della nazionale, noi abbiamo fatto un paragone che purtroppo non si può fare, che è perso in partenza con la nazionale del 2006. Però dal 2006, nelle generazioni successive, fino ad arrivare a oggi, è più cambiato il prodotto tecnico che arriva dall'Italia o è più cambiata la richiesta del calcio e quindi magari alcune figure, tipo il trequartista, ne faccio una su tutte, è una figura che serve meno per il nuovo calcio e quindi emerge di meno? Ed eventualmente chi potrebbe essere il futuro trequartista della nostra nazionale o il giocatore che ti fa sognare, un po' come facevano Del Piero, Totti, eccetera, eccetera, andando più indietro Baggio, eccetera, eccetera?
Ma io credo che, come Mancini ha sottolineato, non sia mai una questione di moduli in primis, ma soprattutto sia una questione di uomini, di talenti. È evidente che rispetto alla generazione di calciatori che tu hai citato ci sia in questo momento la necessità per il calcio italiano di andare a scovare, a lanciare in orbita calciatori che siano capaci assolutamente di imprimere una svolta importante dal punto di vista tecnico e tattico, e la figura del trequartista è una figura che diverse nazionali e anche a livello di club non
vedono non ricorrere più a questo tipo di figura. Certamente c'è una generazione di giovani centrocampisti che sta crescendo, penso anche al lavoro che sta facendo Nicolato nell'Under 21, che è un lavoro molto prezioso, tant'è vero che il CT della stessa Under 21, che si è qualificata, ricordiamo, alla fase finale degli Europei 2023, dopo i due test sostenuti con inglesi e giapponesi, ha chiesto altre due amichevoli alla federazione, proprio per collaudare ulteriormente e per verificare ulteriormente lo stato di salute della sua selezione. Quindi il calcio del futuro, se mai ce ne sarà bisogno, scaturirà proprio da questo lavoro in profondità che viene fatto sia nelle nazionali giovanili e sia ovviamente a livello di nazionale maggiore.
In prospettiva, qual è il valore di questa nazionale, direttore? Delle grandissime? Cioè, mettiamo caso che per un miracolo, con una bacchetta magica, noi partecipassimo al prossimo mondiale. È una nazionale già pronta per l'Argentina, per il Brasile, per la Francia, per la Germania, per l'Inghilterra sì, si è visto, però per queste altre?
Beh, intanto devo dire che questo non suoni come parziale consolazione. Mi pare che la Francia, campione del mondo, abbia i suoi problemi, per non dire della Germania, per non dire dell'Inghilterra. In questo momento vedo Brasile e Argentina sicuramente in buone condizioni di salute, però sono valutazioni che dovranno essere rifatte alla vigilia del mondiale, anche perché, come abbiamo visto e come hanno registrato le cronache di questi giorni, la variabile indipendente a nome infortuni incide come sulla composizione delle squadre. La Francia è alle prese con il caso Pogba, perché sappiamo benissimo come Deschamps abbia affermato che Pogba andrà al mondiale solo e soltanto se sarà in condizione. Quindi se dovessimo esaminare a una tutte le partecipanti al mondiale, troveremo comunque problematiche analoghe relative a grandi giocatori. Ma d'altra parte, se vogliamo ricordare una battuta, questa è l'allegoria del calcio moderno, soprattutto certo, in questa stagione così anomala.
C'è un ascoltatore molto deluso e arrabbiato, Rosolino da Fossano, che le chiede: direttore, ma come si fa a guardare avanti se poi ancora ci sono sedute le persone che ti hanno fatto vergognare di essere italiano? E vi prego, non ditemi la storia dell'europeo, perché se uno vince il campionato non vuol dire che l'anno dopo può andare in Serie B. Rosolino da Fossano.
Ma intanto voglio dire, bisogna... Tanto credo che ci siano cose ben peggiori di cui uno si debba vergognare. Soprattutto quello che colpisce è come la memoria sia labile. Intanto vorrei ricordare che il titolo europeo, che è secondo soltanto al titolo di campione del mondo, è stato inseguito dalla nazionale italiana per 53 anni, non per 5 anni, per 53 anni, dal 68 al 2021. E quindi nella stessa misura in cui l'anno scorso c'è stata questa ondata di legittima euforia per questo successo tanto insperato quanto prestigioso, adesso bisogna guardare avanti, non si può continuamente ripensare e rivangare ciò che è accaduto. Sappiamo benissimo quanto grande sia stata la delusione, quanto lo sia tuttora. Quando il commissario tecnico dice dobbiamo scavallare dicembre, e quando Donnarumma afferma la ferita è ancora aperta, è evidente che i primi ad esserne consapevoli siano i diretti interessati. Ma adesso bisogna guardare avanti. Tutte le grandi nazionali nel corso della loro storia e della loro vicenda hanno registrato, mi riferisco ovviamente a quelle che hanno conquistato titoli mondiali o titoli europei, momenti di grande splendore cui hanno fatto seguito momenti di ricostruzione. Però questo bisogna fare. L'Italia vice campione del mondo nel 70 in Messico, nel 74 conobbe l'atroce delusione dei mondiali tedeschi, poi nel 78 in Argentina arrivò quarta, nel 82 grazie a Berzot e agli eroi di Spagna conquistò il mondiale. L'Italia campione del mondo nel 2006, Filippi, fece una cosa analoga, considerati anche gli anni che trascorsero dall'82 al 2006. Quindi ciò che conta in questo momento è il lavoro che sta facendo la nazionale per rilanciarsi ai massimi livelli. Ed è un lavoro che deve essere sostenuto dai tifosi, e mi pare che i dati di ascolto televisivo dell'altra sera siano stati molto eloquenti, e dai club, perché non possono predicare bene l'attuale male. Non possono dire la nazionale è molto importante, dopodiché quando Mancini chiede di fare uno stage o chiede un raduno supplementare insorgono subito ostacoli, per non dire poi dell'esterofilia, perché se in un campionato gioca il 67% di calciatori stranieri è chiaro che le possibilità di selezione del commissario tecnico si riducono al 33%.
C'è una domanda, riflessione del nostro ascoltatore molto delicata e io gliela faccio, direttore, giusto perché noi non facciamo filtri, però credo che poi di certe cose, certi argomenti che sono estremamente delicati conviene parlarne poi quando il quadro è abbastanza chiaro, però leggo comunque la domanda. Vorrei chiedere al direttore, che stimo molto per competenza e pacatezza, di tenere il suo occhio sempre vigile su quello che sta succedendo a Malta. Già nel 2016 qui nelle Marche fu insabbiato tutto da dirigenti e giornalisti, va fatta chiarezza finalmente. Io credo che l'allusione sia alla questione Denis Mangia. per il quale insomma la sua guida della nazionale maltese è stata messa, sarà sospesa per questioni legate a scandali di natura sessuale. Non so, direttore, se è questo il riferimento e se vuole dire qualcosa in merito.
No, non so se sia questo il riferimento, ma se ci sono delle vicende in corso, come l'esperienza si insegna, bisogna sempre attendere lo sviluppo di eventuali inchieste o indagini.
Esatto.
Perché più di questo non si possa dire, perché non abbiamo elementi, nessuno ha in mano elementi tali da poter esprimere valutazioni di qualsivoglia natura. Quindi penso che bisogna soltanto aspettare e poi verificare passo dopo passo gli eventuali sviluppi delle vicende in questione.
Daniele le chiede, direttore, non crede che Mancini goda di troppo a favore da parte della stampa? Con Ventura ci siamo scagliati con più rabbia, se non siamo qualificati al mondiale in fondo però è colpa di Mancini.
Beh, intanto Mancini, voglio dire, non mi pare che goda di un favore unanime da parte della critica e della stampa, perché giustamente ognuno ha il sacrosanto diritto di esprimere le proprie valutazioni, che siano esse critiche oppure favorevoli. Però invece che Mancini abbia dimostrato grande coraggio nella capacità di incassare lo shock dell'eliminazione mondiale a nemmeno un anno dal trionfo europeo e di ripartire, anche lo stesso passaggio al 3-5-2, anche i giovani che ha convocato, la fiducia che ha mostrato in Raspadori, così come in Pobega, così come in Di Marco, quindi lo stesso lavoro di rilancio a livello soprattutto psicologico di Donnarumma, che aveva pagato nella passata stagione il dualismo con Navas al Parì, tanto è vero che Mancini ha sottolineato quanto faccia bene al portierone della nazionale la titolarità nella formazione francese, quindi sgombrato il campo da questo dualismo così pernicioso. Io penso che Mancini si sia comportato nel modo migliore. È chiaro che quando si incassa una delusione di quella portata immediatamente si levino voci che chiedano le dimissioni dell'allenatore della nazionale o del presidente della Federcalcio. Dopodiché però nei fatti, passando attraverso esperienze anche negative, come è stato il 5-2 incassato il 14 giugno scorso dalla Germania, che peraltro mi pare che nelle parti successive abbia mostrato degli evidenti problemi, però la ricostruzione non poteva essere né immediata né rapida né tantomeno fulminea. Ci vuole tempo, bisogna lavorare, bisogna assolutamente consolidare l'unità del gruppo, e sotto questo aspetto la risposta che i giocatori convocati da Mancini sia e impiegati da Mancini sia contro l'Inghilterra sia contro l'Ungheria e sia stata molto positiva. Questo è un segnale molto importante. Peraltro abbiamo visto anche con Mazzocchi il debutto del 51esimo giocatore dell'era Mancini. Vorrei rammentare che grazie alla vittoria ottenuta sull'Ungheria Mancini ha eguagliato il numero di vittorie ottenuto dopo 55 incontri sulla panchina azzurra di due illustri predecessori: Vittorio Pozzo, che è stato campione del mondo del 34 e del 38, campione olimpico nel 36, e Arrigo Sacchi, vice campione del mondo del 94 a Pasadena.
Direttore, adesso inutile dirlo, ci concentriamo anche un po' sul campionato. Ci sono già delle sfide molto delicate, una è quella tra Inter e Roma, ma ci sono anche sfide molto affascinanti come quella tra Empoli e Milan, Torino e Napoli, Juventus e Bologna. Io comincerei però dalla sfida tra l'Inter e la Roma, perché l'Inter non sta vivendo, così come la Juventus, un momento facile. Anche dal punto di vista societario, anche lì come nella Juventus, i conti in rosso fanno pensare a un possibile altro sacrificio, e tra i sacrificabili sembra sempre più papabile la figura eventualmente di Skriniar. Nel frattempo sono tante le perplessità che i tifosi hanno nei confronti di Simone Inzaghi, che deve subito dare una risposta sul campo contro la Roma senza Brozovic. Cominciamo da qui, che Inter si aspetta, direttore? Che riflessioni dobbiamo fare?
Mi aspetto un Inter che reagisca con orgoglio e determinazione alla sconfitta che ha partito a Udine e che certamente ha originato questa sosta ricca di problemi, non soltanto per il numero imponente di nazionali che non sono stati a disposizione di Simone Inzaghi, ma soprattutto, e le ultime notizie sul fronte societario, sugli sviluppi della questione al vertice dell'Inter. Sappiamo bene come Zanga abbia incaricato una seconda banca d'affari americana di sondare il mercato alla ricerca di nuovi investitori e di possibili acquirenti di una società che entro il 2024 deve rimborsare il pesantissimo finanziamento erogato dal fondo californiano Oaktree, che qualora non si vedesse restituire la somma versata nelle casse interiste diventerebbe il proprietario dell'Inter, sebbene i californiani abbiano già fatto sapere che non intenderebbero seguire lo schema Elliott adottato in campo milanista, cioè cercherebbero a loro volta un nuovo acquirente dell'Inter. Tutto questo ovviamente si riflette anche sulla squadra, e la questione Skriniar è tornata in primo piano perché il Parì tornerà alla carica ovviamente durante il mercato invernale. E qui capiremo molte cose, capiremo se Zhang, che in questo momento è tra due fuochi, da un lato l'esigenza di tutelare il potenziale tecnico della squadra, quindi cercare di raggiungere presto un accordo con Skriniar per il rinnovo del contratto, e dall'altro invece le problematiche legate al bilancio e al futuro della società stessa. Io mi aspetto dall'Inter una reazione di orgoglio, non serrate le fila, soprattutto in occasione di una partita così importante contro la Roma di Mourinho, che a sua volta cerca un grande risultato a San Siro per rialzare subito la testa dopo la sconfitta interna con la Salernitana nell'ultimo turno di campionato.
Dall'altra parte la Roma è una squadra, direttore, che con Mourinho non è mai riuscita ad andare a fare scacco matto a Milano contro l'Inter, ma è una squadra che nel frattempo è cresciuta proprio grazie anche un po' al lavoro fatto sul mercato in contemporanea tra Mourinho e la società. Però si aspettava magari una Roma più fragile dietro e più aggressiva davanti, invece di quella un po' che colpisce a salve lì davanti ma ha scoperto una grande solidità lì dietro. Si è un po' invertito quello che era un'idea iniziale che ci eravamo fatti tutti.
Ma intanto è importante per la Roma il recupero di Dybala. Ora, stanotte l'Argentina ha sconfitto la Giamaica per 3-0 nell'ultima amichevole disputata dalla selezione di Scaloni, che ha portato a 35 partite utili consecutive la sua striscia positiva. E quindi è importante che Dybala per la Roma in careggia, loro si sia stata risparmiata questa partita perché non è andato nemmeno in panchina. Evidentemente c'era un accordo ben preciso tra il CT argentino, Dybala e la stessa Roma. Ora vedremo quali saranno le condizioni del ventottenne campione sudamericano al rientro da questa lunga trasferta negli Stati Uniti, dove l'Argentina ha giocato a Miami. È altrettanto vero che un giocatore del calibro di Dybala fa sentire il peso della sua presenza e fa avvertire il peso della sua assenza, come è accaduto in occasione della partita con la Roma. È una Roma che a mio avviso è sempre più consapevole dei propri mezzi. Sarà molto importante la prova di Zaniolo, che è un giocatore in fase di rilancio e che quindi sa quanto queste 12 partite nell'arco di 42 giorni che attendono lui e la sua squadra da campionato e di Europa League siano molto importanti anche in chiave nazionale, perché è un patrimonio non solo della Roma ma anche del calcio azzurro, e quindi è evidente che se risulterà decisivo, determinante per le sorti della sua squadra, tornerà a giocare anche in nazionale.
Tanti messaggi stanno arrivando dai nostri ascoltatori che toccano tutti i temi, mi fa piacere, c'è anche un audio che tra poco ci andiamo a leggere, giustamente Marco mi bacchetta, Marangio, ti dimentichi Atalanta-Fiorentina? No, assolutamente no, avevo elencato alcune partite, però inevitabilmente Atalanta-Fiorentina ne diventa una estremamente affascinante, direttore, che da una parte c'è l'Atalanta che potrebbe essere in un anno anomalo, no, per la presenza del mondiale, quella squadra che ti può anche fare scacco matto, anche perché comunque questa leadership che sta trovando se l'è costruita negli anni e non è saltuaria, non è effimera. Dall'altra parte però c'è una Fiorentina che deve cominciare a dare una reazione forte, la vittoria col Verona ok, però viene da un momento in cui soprattutto in conference ha preso delusioni enormi, e quindi è delicata, difficile e affascinante questa Atalanta e Fiorentina.
Sono d'accordo con te, è una partita molto interessante questa, e ovviamente molti fari sono puntati su Inter-Roma, ma anche Atalanta-Fiorentina, così come Napoli-Torino, stiamo parlando di Atalanta e Napoli, cioè delle due capoliste attuali del campionato. Peraltro per Giampiero Gasperini la partita con la Fiorentina ha un significato particolarmente importante, perché sarà la numero 299 sulla panchina bergamasca ed eguaglierà il primato stabilito da Emiliano Mondonico, che è un nome che lega indissolubilmente l'Atalanta e la Fiorentina, ed è un Gasperini che vanta un ruolino di marcia a Bergamo davvero impressionante, ha una percentuale di vittorie in queste 299 partite del 51,67%, quindi ha vinto una partita su due di quelle disputate dall'Atalanta sotto la sua guida. Dall'altra parte c'è un italiano che credo si aspetti una risposta d'orgoglio da parte di Jovic, che ha collezionato una manciata di minuti con la Serbia, e da parte di Cabral, perché nell'ultima di campionato contro il Verona il centravanti è stato Kouamé, che non è esattamente stato confermato per questo ruolo, ma si esprime al meglio delle sue possibilità, giocando ovviamente come esterno d'attacco. Quindi è un test importante per la Viola, che ha pagato, ma era inevitabile, il pedaggio al doppio impegno nazionale e internazionale dopo 5 anni di assenza dalle scene europee, soprattutto poi trattandosi di Conference, una squadra chiamata a giocare il giovedì, e quando è in trasferta rientra nella notte, quindi può sostenere praticamente soltanto un allenamento di rifinitura in vista della nuova partita di campionato. Sono molto curioso di capire quali saranno le scelte di Italiano, che dall'inizio della stagione ha adottato una rotazione massiccia di giocatori a scapito dell'identità di gioco della squadra.
Torniamo a ritroso, discorso nazionale al volo, così facciamo rispondere al direttore. Poi c'è una domanda invece su Juventus-Bologna, che sarà un'altra sfida molto da attenzionare così in questi casi. Allora, Alberto da Torino dice: io spero di sbagliarmi, ma resto convinto che Mancini sia solo un Ventura con più amici che scrivono sui giornali sportivi e non. In futuro ci aspetta una generazione di ragazzi che per 12 anni non hanno visto la nazionale ai mondiali. Cosa mai successa prima del 2006 e dell'82? Secondo il direttore, anche questo darà slancio al calcio italiano?
Ma allora, voglio dire, a volte io rimango stupito dalla informazione approssimativa su dati, curriculum di marcia, curriculum di allenatori e giocatori, e riscontro soprattutto in quest'ambito per quanto concerne la nazionale, perché non mi risulta che la nazionale di Giampiero Ventura abbia vinto un titolo europeo dopo 53 anni di inseguimento a questo titolo, né che sia arrivata terza nella National League, come è accaduto nell'ultima edizione di questo torneo. Quindi secondo me, quando si parla e si fanno valutazioni così tranchant sulle carriere, sul lavoro degli allenatori, bisogna anche sottolinearne il percorso, no? E soprattutto i risultati che hanno ottenuto alla guida della nazionale. Se io penso al curriculum di Roberto Mancini, che ha guidato la nazionale per 55 partite sinora, eguagliando il record di vittorie di un predecessore che per 2 volte ha vinto il titolo mondiale, 1 volta il titolo olimpico, e dell'altro che è arrivato alla finale di Pasadena, persa peraltro ai calci di rigore, è evidente che ci sia una notevole differenza fra l'esperienza di Ventura e l'esperienza invece di Mancini.
Ancora domande, ma a questo punto ci proiettiamo un po' su quella che è l'analisi anche di Juventus-Bologna che verrà, perché anche lì, come in casa Inter, direttore, deve arrivare una risposta. C'è stato il famoso CDA che ha ratificato il rosso in bilancio, un rosso comunque importante. C'è stato il silenzio, insomma, qualcuno si aspettava le dimissioni di Nedved, ma in realtà non poteva esserci nulla di tutto questo, era semplicemente una riunione nella quale venivano discussi i conti. O poi a volte in queste riunioni si mette il vari ed eventuali, in quel caso si discute anche di aspetti tecnici. Si va avanti invece con Massimiliano Allegri, e molti chiedono fino a quando, e soprattutto la gara contro il Bologna, cosa può rappresentare? Un punto d'inizio di un qualcosa di diverso, un punto di conferma di quel qualcosa che non va, o un punto di arrivo di una Juventus che non c'è più?
No, deve rappresentare il punto d'inizio della svolta. 12 partite in 42 giorni, non si scappa da qui, tra campionato e Champions League, con il doppio confronto con il Maccabi, e poi ci sarà la partita ovviamente con il Paris e poi con lo stesso Benfica. Quindi è evidente che l'incontro con il Bologna, che è molto più difficile di quanto apparentemente non possa sembrare, perché ho ascoltato e letto valutazioni che danno quasi per scontato l'esito del confronto con la formazione di Thiago Motta. Non è così. Intanto allineano i rossoblu il capocannoniere del campionato, che si chiama Arnautovic, peraltro un giocatore al centro del mercato estivo. Sembrava che ad un certo punto potesse passare proprio la Juventus, che poi invece ha fatto cadere la sua scelta su Milik, come ben sappiamo. Milik che sarà assente per la squalifica rimediata in occasione del burrascoso incontro che c'è stato e con l'epilogo con la Salernitana, come ben sappiamo. Ma soprattutto per quanto concerne la Juventus, in questo momento ciò che ci si domanda e che si domandano i tifosi bianconeri è: visto Vlahovic giocare nella Serbia, visto Kostic giocare nella Serbia, è mai possibile che nella Juventus invece sinora, dall'inizio di questa stagione, ci siano visti un altro Vlahovic e un altro Kostic? Perché il gioco della nazionale di Stojkovic privilegia i due attaccanti, Mitrovic e Vlahovic, ma perché sono serviti e riforniti da due esterni di assoluto valore. Quindi è auspicabile che sotto il profilo del gioco ci sia un salto di qualità della Juventus, altrimenti non si va da nessuna parte. Certo, non deve ripetere la prestazione di Mozza.
Oh, direttore, lei su questo con me sfonda una porta aperta. Sa anche che io sono uno di quelli che aveva sempre difeso la filosofia allegriana, che tutto sommato a me piace, cioè la solidità, non necessariamente il calcio spettacolo, ma solidità e risultati. Questa solidità però, che si è sgretolata e che non ha più la compattezza di un tempo, ha fatto sì che Allegri dovesse necessariamente pensare a una rivisitazione della sua filosofia, alzare i centimetri, o comunque i metri meglio, della sua squadra, e cercare anche di proporre qualcosa, perché il calcio moderno lo richiede, e soprattutto lo sforzo sul mercato fatto dalla Juventus in termini di qualità di giocatori te lo suggerisce. Detto questo, c'è un ascoltatore che da giorni invece asserisce il contrario, dice: ma siete sicuri che la qualità che ha a disposizione Allegri sia sufficiente per fare gioco? E io più volte ho detto: beh, magari non contro le big, ma magari con il Monza, con tutto il rispetto del Monza, di Galliani, di Berlusconi. Sì, detto questo, oggi l'amico torna e dice: ho fatto altre riflessioni per continuare questo dibattito, vorrei sapere se è il caso di licenziare Klopp, ottavo in Premier, o Nagelsmann quinto, nonostante le rose siano più forti della Juve. Problemi ci sono anche per loro, però Klopp è al termine di un ciclo meraviglioso, e comunque qualcuno ha esonerato anche Tuchel, che due anni fa ha vinto la Champions, e Nagelsmann sinceramente non ha cominciato bene il primo anno, e quindi lì si può fare un altro discorso. Direttore, la qualità o l'allenatore, chi è che deve dare di più alla Juventus?
Prima di tutto, perdonami Vincenzo, una errata corrige, perché pensavo a Di Maria e ho detto che Milik squalificato non giocherà contro il Bologna.
No, è Di Maria, esatto.
Quindi, errata corrige, chiedo venia per il lapsus, perché Di Maria invece salterà sia il Bologna sia il Milan.
Infatti ha giocato tutta la gara con l'Argentina dal primo all'ultimo minuto, quindi insomma,
invece Milik sarà regolarmente disponibile. Peraltro l'attaccante polacco ha rilasciato dichiarazioni molto significative dal ritiro della sua nazionale, esaltando e sottolineando la scelta bianconera, e si augura in prima una svolta molto importante alla sua carriera. Sai, per quanto concerne gli allenatori, anche il potenziale tecnico della Juventus, ma in campo a Monza, non considerando gli assenti, c'erano 9 nazionali, 9, non 2, non 3, ma 9. E la rosa della Juventus, e lo dimostra il battaglione di nazionali assente alla Continassa durante questa sosta, perché i giocatori sono stati chiamati e convocati alle rispettive rappresentative, dimostra che il potenziale tecnico di questa squadra è elevatissimo. Il problema è, da un lato, non bisogna sottacere gli infortuni, e siamo d'accordo, perché Allegri, come ben sappiamo, ha parlato di una Juventus virtuale, riferendosi all'attuale, e non di quella che lui ha in testa e che non può avere schierato sinora dall'inizio del campionato, perché gli infortuni glielo hanno impedito. Però francamente il valore assoluto anche dei giocatori che sono andati in campo non può essere messo in discussione. La questione, so che su questo punto tu sia assolutamente concorde, è la qualità del gioco. Qui sta il punto, perché allora se parliamo di altre formazioni che sotto l'aspetto tecnico vantano un potenziale inferiore, che però hanno un gioco, hanno una identità precisa. Qual è l'identità della Juventus? Qual è il modulo al quale si ispira, ferma restando la variabilità degli stessi moduli? E soprattutto, perché è apparsa così arrendevole durante il confronto con il Monza, che all'epoca era ultimo in classifica e che ha disputato una splendida prova e che ha meritato sul campo di battere i bianconeri? Questi sono i nodi che devono essere sciolti. Poi per quanto riguarda il futuro del tecnico, ogni allenatore sa, soprattutto se allena una squadra del calibro della Juventus, così come Klopp al Liverpool, così come Tuchel al Chelsea, che il suo futuro dipende dai risultati che avrà ottenuto. E quindi io credo, a questo punto, dopo il CDA della Juventus, che si arrivi sino a metà novembre, e a metà novembre la Juventus, sulla base dei risultati che saranno stati ottenuti, farà le sue valutazioni.
Sarà così. Direttore, grazie come sempre per essere stato con noi. Direttore Xavier Iacobelli. Ciao, direttore.
Grazie a voi, buona giornata.